Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Presidente Raisi, l'nemico non vedrà realizzati i suoi sogni in Iran. Gerusalemme, 2 militari israeliani feriti in attacco palestinese, uno grave. Putin affida ai servizi segreti la responsabilità di proteggere il ponte Crimea. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è domenica 9 ottobre 2022. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento. Amici ascoltatori, oggi è l'inizio della settimana dell'Unità Islamica. In occasione dell'anniversario della nascita del nobile profeta dell'Islam Muhammad, la pace e la benedizione di Dio sia con lui che con la sua immacolata famiglia. Sempre a questo riguardo, dopo il commento potrete ascoltare uno speciale dedicato alla settimana dell'Unità Islamica. Il nostro indirizzo email: Radio Italia irip99@gmail.com. A tra poco. Il nemico sta cercando di realizzare il suo sogno, istigando rivolte nelle università, nelle istituzioni accademiche dell'Iran, ma le loro cospirazioni falliranno grazie alla vigilanza di studenti e docenti accademici. Così il presidente iraniano Ebrahim Raisi, durante il suo intervento all'Università Al-Zahra di Teheran, in occasione dell'inizio dell'anno accademico iraniano. Studenti e professori iraniani non consentiranno ai nemici di vedere realizzati i propri sogni sbagliati. Il nemico pensava di poter realizzare i propri sogni nelle università. È chiaro che i nostri studenti e professori sono svegli e non permetteranno che i sogni sbagliati dei nemici si avverino, ha precisato il capo di Stato, definendo le università e i centri di ricerca dell'Iran il think tank del governo. Nel suo discorso Raisi ha evidenziato che il 60% del corpo studentesco iraniano è costituito da ragazze e che, a seguito della rivoluzione islamica, molte donne hanno brillato nelle arene accademiche del paese e hanno potuto sfoggiare le proprie capacità anche nelle arene internazionali. Il presidente ha poi fatto un breve riferimento ai negoziati sull'accordo nucleare iraniano, affermando: abbiamo annunciato fin dall'inizio che non lasceremo il tavolo delle trattative, ma ci atterremo a negoziati onorevoli. Secondo quanto hanno riferito i media israeliani, 3 militari di Tel Aviv sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco in un attacco ad un posto di blocco ad est di Gerusalemme occupata al-Quds. I feriti sono una soldatessa, una guardia di 25 anni. È una guardia di 25 anni. Secondo fonti sanitarie, le condizioni della prima sono gravi, mentre la seconda persona è solo lievemente ferita. Hamas e Jihad Islamica hanno elogiato il gesto antisionista. Consideriamo un vero e proprio tradimento la normalizzazione delle relazioni con il regime sionista, lo ha affermato Sayed Abdul Malik Badreddin al-Houssi, segretario generale del movimento di Ansarullah dello Yemen, rivolgendosi in diretta anche in videoconferenza a milioni di yemeniti che si sono riuniti a Sana'a in altre città del paese per la grande festa vigilia, l'anniversario della nascita del nobile profeta dell'Islam. Dallo Yemen in Russia, Crimea. Secondo un decreto appena firmato dal presidente Vladimir Putin, il ruolo di rafforzamento delle misure di protezione del ponte di Kerch, colpito da un camion bomba, è conferito al Servizio federale per la sicurezza della Federazione Russa. La decisione vale anche per il gasdotto e il ponte della rete elettrica che uniscono la Crimea alla Russia. Questa non è solo una sfida, è una dichiarazione di guerra senza più regole. Così il vicepresidente della Duma, Morozov Oleg, ha commentato l'attacco con un camion bomba sul ponte Kerch che collega la Crimea alla Russia. Secondo l'esponente, l'attentato a questo ponte non è solo una sfida, una guerra terroristica segreta in corso contro la Russia. La Russia che ha subito attivato una commissione d'emergenza per capire cosa sia successo e ripristinare il ponte. Intanto riprenderà a utilizzare i targhetti per i rifornimenti. Finora ci siamo impegnati ad agire con moderazione. Abbiamo tutte le opportunità per proteggere i nostri interessi nazionali. Se necessario, li utilizzeremo nella massima misura possibile, ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov in un'intervista al giornale Argumenti i Fatti. Coloro che parlano alla Russia nel linguaggio delle sanzioni dovrebbero ricordare che, mentre stiamo riportando ad atti di aggressione economica con sufficiente moderazione, la nostra pazienza non è illimitata. Un gruppo di intellettuali francesi, tra cui la vincitrice del premio Nobel Annie Ernaux, ha sollecitato manifestazioni a livello nazionale contro il piano economico fallito del governo Macron. Decine di intellettuali hanno firmato una specie di petizione, sono circa 69 intellettuali che proprio hanno firmato questo documento che chiede appunto alla gente di scendere in campo in segno di protesta contro il fallimento del presidente francese nel migliorare le condizioni economiche del paese, contro l'aumento dei salari, la difesa del sistema pensionistico che Emmanuel Macron si è impegnato a riformare dinanzi ai francesi. Intellettuali francesi hanno denunciato il capo di Stato per non essere riuscito a colmare il divario tra le classi ricche e quelle povere della Francia. Il presidente serbo Vučić Aleksandar ha ribadito che il suo paese intende continuare a difendere i suoi interessi nazionali e non vuole aderire alle sanzioni contro la Russia. Lo ha affermato a Praga, dove ha partecipato al primo vertice della nuova comunità politica europea, un format proposto nei mesi scorsi dal presidente francese Emmanuel Macron per un confronto tra paesi membri dell'UE con altri stati desiderosi di aderire all'Unione o che vogliono mantenere un dialogo aperto con l'UE. Parlando con la stampa serba, Vučić si è mostrato critico su tutta su tale tema, sostenendo che nell'Unione Europea non si parla più di aprire nuovi capitoli negoziali con la Serbia, ma solo e soltanto delle sanzioni alla Russia. Roma in piazza con striscione pro Gazprom e contro gli Stati Uniti. La manifestazione nazionale della CGIL di ieri a Roma dal titolo Italia Europa ascoltate il lavoro, un evento per promuovere le 10 proposte sindacali per il paese, dalla tutela del potere d'acquisto, dalla lotta alla precarietà al tema del fisco. Il corteo con il segretario generale Maurizio Landini è partito intorno alle 13:30 ora locale da Piazza della Repubblica, è arrivato in Piazza del Popolo, sede del comizio conclusivo. Il segretario Landini appunto ha parlato davanti a decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori, accanto a lui le bandiere delle CGIL insieme uno striscione con scritto Yankees go home e we love Gazprom, noi amiamo l'azienda energetica di Stato russa. Non siamo qui contro qualcuno, ma perché venga ascoltato il lavoro, ha detto Landini dal palco di Piazza del Popolo. In questi anni i governi e le opposizioni non hanno ascoltato le lavoratrici e i lavoratori con scelte che sono andate nella direzione opposta. La conseguenza è peggiorata, ha aggiunto, al prossimo governo sul cui colore politico non abbiamo alcuna pregiudiziale. Landini chiede di non seguire il metodo precedente di chiamarci al Palazzo Chigi per informarci di quello già deciso. Non abbiamo intenzione di fare i servi sciocchi di qualcuno, ha tenuto a precisare.
La settimana dell'unità islamica. Amici, in occasione della settimana dell'unità dell'Umma islamica, vi proponiamo questo speciale dedicato a tutti i musulmani del mondo, alla grande Umma islamica. Restate con noi. Quando il sole della profezia cominciò a splendere nel cielo della Mecca, nessuno poteva pensare che questo messaggero di Dio potesse così illuminare interi continenti, risvegliando miliardi di persone nel mondo e lungo la storia dell'umanità. Muhammad, l'ultimo messaggero divino, recitando i versetti del Sacro Corano, ha invitato l'uomo di tutti i tempi e luoghi a conoscere e contemplare il Dio unico per tutti gli uomini, scavalcando le differenze di razza, etnie e di ogni altra natura. Il profeta Muhammad ha unito tutti i musulmani sotto la bandiera luminosa di Tawhid, o l'unicità del Signore. Un simbolo universale questo, che unisce non solo tutti i musulmani, ma intera comunità universale di coloro che seguono la fede abramattica, il monoteismo per eccellenza. Questi giorni si celebra la ricorrenza della nascita del profeta Muhammad, la pace sia con lui, e tale occasione rappresenta una grande opportunità per i musulmani del mondo, in quanto il profeta è la fonte principale dell'unità islamica contro ogni settarismo, razzismo e nazionalismo al fuori dell'Islam. Infatti, il giorno 17 del mese lunare arabo di Rajabul Awwal coincide con l'anniversario della nascita del profeta Muhammad, secondo la tradizione sciita. Il giorno 12 dello stesso mese, invece, è considerato come il giorno della nascita del profeta in base alla versione sunnita. Il periodo compreso tra queste due date è stato nominato simbolicamente come Settimana dell'Unità Islamica per rafforzare l'unità e la fratellanza tra le diverse correnti del mondo islamico, basando tale unità proprio sulla figura del profeta dell'Islam, rispettato e considerato come fondamentale da tutti i musulmani, senza alcuna eccezione. Imam Khomeini che per la prima volta annunciò l'istituzione della Settimana dell'Unità Islamica, che per prima iniziò ad essere festeggiata in Iran ed attualmente viene celebrata in molti paesi islamici, sia dai sunniti che dagli sciiti. L'Imam Khomeini, il fondatore della Repubblica Islamica dell'Iran, si è sempre battuto per unire i musulmani. Lui era un musulmano sciita che credeva fermamente nell'unità dell'intera comunità islamica, a prescindere dalle varie tendenze religiose presenti all'interno dell'Islam, un'unità necessaria per lottare contro gli imperialisti e i nemici dell'Islam. A testimonianza della storia della rivoluzione islamica, guidata dall'Imam Khomeini, vediamo che lui aveva sempre evitato qualsiasi azione che potesse in qualche modo spezzare le linee dei musulmani e portare così allo sfruttamento e al dominio dei poteri egemonici sul mondo islamico. Attraverso le sue attività e i decreti giuridici, il sostegno alla Settimana dell'Unità del Mondo Islamico e ai suoi ripetuti messaggi, egli aveva indicato i metodi da applicare per giungere all'unità tra sciiti e sunniti e negli anni in cui ricoprì il ruolo istituzionale di guida suprema, si oppose a ogni movimento che potesse sfociare nella disputa tra queste due grandi correnti dell'Islam. Tutto ciò che ha una valenza particolare soprattutto in questo periodo storico, caratterizzato da guerre settarie evolute e create dai nemici dell'Islam, nei paesi islamici, guerre che servono a indebolire i popoli e i governi della nazione musulmana. Gli unici a beneficiare della guerra civile islamica sono i divoratori del mondo, coloro che in realtà rappresentano i padroni del potere e del denaro, e che hanno asservito certi governi ed alcune cosiddette superpotenze. Lo stesso Imam Khomeini, riguardo all'importanza della fratellanza tra musulmani e il ruolo del colonialismo nel mondo islamico, disse: «I musulmani non debbono consentire ai poteri prepotenti del mondo di servirsi dei loro mezzi e delle loro risorse al fine di attaccare altri paesi islamici. È fonte di grave biasimo e vergogna il fatto che consentano ai colonialisti di infiltrarsi nei servizi segreti e negli apparati militari dei musulmani. Il popolo musulmano deve essere allerta circa il pericolo rappresentato da alcuni ipocriti e vassalli dell'imperialismo mondiale e non deve guardare con distacco ed indifferenza alla liquidazione dell'Islam e alla devastazione delle proprie risorse. Il progetto delle grandi potenze e dei loro alleati nei paesi islamici è quello di porre i popoli musulmani uno contro l'altro, dividere la comunità dei credenti a cui Dio donò spirito di fratellanza e identificarli attraverso i nomi delle loro etnie e delle loro confessioni, ovvero sciiti, sunniti ed eccetera, fino a renderli nemici gli uni degli altri. Questo è l'esatto contrario della via dell'Islam e del Sacro Corano, ha detto l'imam Khomeini. La fratellanza tra musulmani e tra i popoli del mondo è l'unica seria alternativa all'attuale ordine mondiale, basato sulle prevaricazioni, sull'odio, sul trionfo delle armi, sulla saggezza e sulla giustizia. Sempre in occasione della settimana dell'unità islamica, proclamata per la prima volta dall'imam Khomeini, anche Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, la guida suprema della rivoluzione islamica, ha detto: «Se la grande umma islamica si unisce intorno al Sacro Corano e il nobile profeta Muhammad, la pace sia con lui. Gli Stati Uniti e la loro malvagia e maligna appendice sionista non potranno più tenere i musulmani della loro presa». Il sommo leader, parlando ai funzionari iraniani e ai religiosi musulmani in occasione di una conferenza tenutasi con il titolo Unità Islamica, ha aggiunto: «Oggi ci sono due tendenze nella regione, quella di creare unità tra i musulmani e poi quella di provocare divisioni settarie. La versione dello sciismo creata dai britannici è la versione del sunnismo elaborata dagli americani e sionisti, che cercano di mettere uno contro l'altro i musulmani, e sono come le due lame di una forbice. Oggi, più che mai, la politica britannica del divide et impera viene seguita dai nemici dell'Islam», ha sottolineato Ayatollah Khamenei, confermando ancora una volta il vero spirito del proclamo della settimana dell'unità islamica, voluta dall'imam Khomeini affinché la grande umma islamica mettesse da parte le divergenze e il settarismo, unendo intorno al loro grande elemento della vicinanza e fratellanza: il Sacro Corano e il profeta Muhammad, la pace e benedizione su di lui e sulla sua immacolata famiglia. Cari amici, siamo giunti al termine di questo programma. Vi ringraziamo dell'attenzione e a presto.